Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato dalla Terza nel 2021 nella collana Fact Checking, il fantastico regno delle due Sicilie. Breve catalogo delle imposture neoborboniche. È un saggio storico divulgativo di Pino Ippolito Armino, dedicato alle narrazioni nostalgiche sul Mezzogiorno borbonico e sull'unificazione italiana. Il libro non propone una celebrazione del risorgimento, né nega le responsabilità e le difficoltà del processo unitario. Il suo bersaglio è piuttosto l'uso selettivo, improprio o infondato di dati e documenti che alimenta il neoborbonismo. Armino prende in esame l'immagine di un regno delle due Sicilie eccezionalmente ricco, industrializzato, socialmente avanzato e poi distrutto da una conquista coloniale del nord. A questa rappresentazione contrappone un controllo delle affermazioni ricorrenti, collocandole nel loro contesto economico, politico e sociale. Il risultato è un breve intervento di demistificazione, una riflessione su come nascono e circolano le fake news storiche e su quanto una memoria pubblica fondata sul mito possa ostacolare la comprensione della questione meridionale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il neoborbonismo come costruzione di un passato consolatorio. Il punto di partenza del libro è la definizione del neoborbonismo, non come semplice interesse per la storia dinastica dei Borbone, ma come narrazione politica e identitaria che idealizza il regno delle due Sicilie. In questa versione del passato, il sud preunitario diventa un modello di prosperità e modernità. L'unità d'Italia assume invece i tratti di una conquista deliberatamente predatoria, responsabile di ogni successivo squilibrio nazionale. Armino contesta anzitutto la struttura di questo racconto. La sua forza non deriva solo da singole affermazioni discutibili, bensì dalla capacità di offrire una causa unica e immediatamente riconoscibile a problemi storici molto complessi. La semplificazione ha un evidente valore emotivo. Se il declino meridionale viene spiegato esclusivamente attraverso un nemico esterno, il presente appare come l'effetto inevitabile di un furto originario e non richiede di interrogare anche le fragilità interne, le continuità sociali e le scelte politiche successive. Il saggio mostra quindi che il mito del regno felice non è innocuo folklore, trasforma una questione storica in un repertorio di rivalsa. L'autore osserva inoltre come tale discorso possa presentarsi impropriamente quale meridionalismo. La tradizione meridionalista, invece, ha studiato le disuguaglianze territoriali senza fare della restaurazione borbonica o del rifiuto dell'unità nazionale il proprio orizzonte. Questa distinzione consente di criticare le carenze dello Stato unitario senza sostituire l'analisi con la nostalgia. Secondo, i presunti primati borbonici valutati nel loro contesto economico. Una parte centrale della verifica riguarda i celebri primati attribuiti al regno delle due Sicilie, industrie avanzate, finanze floride, iniziative tecniche, pionieristiche e superiorità rispetto agli altri stati italiani. Armino non deve negare che esistessero realtà significative, come le officine di Pietrarsa o il polo siderurgico di Mongiana, per mettere in discussione l'inferenza neoborbonica. Il problema è trasformare esempi circoscritti in una prova della generale industrializzazione del regno o della sua presunta leadership europea. Il criterio decisivo è il contesto. Un impianto produttivo innovativo non definisce da solo il livello di sviluppo di un intero paese. Occorre considerare la diffusione delle attività industriali, le infrastrutture disponibili, i collegamenti commerciali, la produttività, la capacità di trasporto e l'integrazione dei mercati. le opere spesso invocate dalla retorica nostalgica erano realtà rilevanti ma isolate in un quadro infrastrutturale e industriale assai più limitato di quanto il mito suggerisca. Analogamente, il basso debito pubblico non equivale automaticamente a benessere diffuso, efficienza amministrativa o propensione allo sviluppo. Un confronto attendibile deve distinguere tra solidità contabile, investimenti, servizi e condizioni effettive della popolazione. La lezione metodologica del capitolo è più ampia della singola controversia borbonica. I dati storici diventano fuorvianti quando vengono estratti dalla loro scala e usati come slogan. Il libro invita a chiedere non soltanto se un fatto sia formalmente vero, ma che cosa dimostri davvero e quali confronti renda legittimi. Terzo, risorgimento, conquista e brigantaggio. Rifiutare sia la geografia sia il genocidio. Armino affronta alcune delle accuse più radicali rivolte al processo risorgimentale, l'idea che l'impresa garibaldina e l'intervento piemontese abbiano annientato un paese pacifico e che la repressione del brigantaggio costituisca, senza ulteriori distinzioni, un genocidio del popolo meridionale. Il suo intento non è proporre un risorgimento privo di violenza, interessi geopolitici, conflitti sociali o decisioni repressive. Al contrario, la persistenza della questione meridionale e i costi dell'unificazione rendono necessario uno studio non celebrativo. Ciò che viene rifiutato è l'uso indiscriminato di categorie estreme e moralmente assolutorie. La riduzione del brigantaggio a una resistenza nazionale compatta è uno dei nodi più significativi. Essa cancella la pluralità delle componenti coinvolte, le differenze locali, il rapporto con la restaurazione borbonica e le forme di criminalità presenti nel fenomeno. Allo stesso modo, assimilare automaticamente ogni vittima della repressione a un combattente patriottico impedisce di ricostruire le dinamiche concrete di una guerra, interna lunga e sanguinosa. Una storia rigorosa non attenua necessariamente la gravità degli abusi. Evita però che il giudizio sia fondato su analogie suggestive, anziché su definizioni e prove. Il valore del libro sta dunque nel richiamo alla proporzione. Un processo unitario può essere contestato nelle sue modalità e conseguenze, senza essere riscritto come un piano lineare di sterminio coloniale. Questa posizione critica, sia della geografia nazionale, sia del contromito neoborbonico, preserva la complessità del conflitto e rende più verificabili le accuse rivolte ai suoi protagonisti. Quarto, fake news storiche e uso selettivo delle fonti nel dibattito pubblico. Il volume appartiene esplicitamente a una collana di fact-checking e trasferisce questo approccio nel campo della storia. Armino seleziona affermazioni diffuse nella pubblicistica neoborbonica sulla ricchezza del regno, sull'istruzione, sull'industria, sui protagonisti del risorgimento e sulla repressione postunitaria, e ne esamina la tenuta. L'operazione non consiste nel sostituire una leggenda con un'altra, ma nel distinguere fra documenti, interpretazioni, citazioni parziali e affermazioni prive di riscontro adeguato. Il libro è particolarmente utile perché mostra un meccanismo ricorrente nella disinformazione. Una notizia può partire da un elemento reale, come l'esistenza di una fabbrica o di una linea ferroviaria pionieristica, e diventare falsa quando viene gonfiata, isolata dal contesto o trasformata in una conclusione generale. Anche le cifre sono vulnerabili a questo procedimento, senza definizioni comparabili. Fonti verificabili e un confronto con il quadro complessivo possono dare un'apparenza di precisione a tesi fragili. L'autore insiste quindi sul nesso tra metodo e responsabilità civile, nel caso del risorgimento. la circolazione digitale di slogan e immagini semplificate favorisce racconti immediati, facilmente condivisibili e difficili da correggere. Il saggio non chiede al lettore di accettare un'autorità per principio. Gli propone piuttosto un'abitudine intellettuale, verificare la provenienza di una tesi, chiedersi cosa ometta, controllare se il dato sostiene davvero la conclusione e distinguere il dissenso storiografico dalla fabbricazione di prove. È una competenza applicabile ben oltre la storia meridionale. Infine, la questione meridionale non si spiega con un solo colpevole storico. Dietro la confutazione delle imposture neoborboniche vi è una posta in gioco interpretativa, comprendere il Mezzogiorno senza ridurlo né a un paradiso perduto, né a una periferia naturalmente incapace. Armino osserva che attribuire l'intera arretratezza meridionale all'annessione del 1860-61 offre una spiegazione semplice, ma proprio per questo insufficiente. Essa tende a ignorare le debolezze strutturali esistenti prima dell'unità e, nello stesso tempo, può oscurare le responsabilità effettive dello Stato nazionale nelle politiche fiscali, amministrative, economiche e repressive adottate dopo l'unificazione. Questa doppia esigenza è essenziale. Negare ogni problema del regno borbonico significa trasformare il passato in una risorsa identitaria inattaccabile. Negare gli errori e le disuguaglianze dell'Italia unita significherebbe invece riproporre una retorica nazionale altrettanto selettiva. Il saggio cerca una terza strada, in cui il Sud sia soggetto della storia italiana e non soltanto vittima passiva di un antagonista settentrionale. Tale impostazione restituisce spazio alle tradizioni liberali e democratiche meridionali, alle differenze tra territori e alla capacità degli attori locali di incidere, pur entro vincoli spesso duri. Sul piano contemporaneo, il libro suggerisce che la memoria storica può avere conseguenze politiche. Un'identità costruita esclusivamente sul risentimento rischia di rendere ogni problema il segno di un'ingiustizia originaria, irredimibile. Un'analisi più articolata non elimina il conflitto, né risolve il divario territoriale, ma evita che esso venga affrontato con miti paralizzanti. Per Armino, prendere sul serio la questione meridionale significa sottrarla tanto al disprezzo quanto alla consolazione nostalgica. In conclusione, il fantastico regno delle due Sicilie è indicato per lettori interessati al Risorgimento, alla storia del Mezzogiorno e ai modi in cui le controversie storiche entrano nel dibattito politico contemporaneo. Può essere particolarmente utile a chi incontra online o nella pubblicistica affermazioni sui presunti primati borbonici, sul carattere coloniale dell'unità o sull'equivalenza fra brigantaggio e resistenza, e desidera disporre di criteri di verifica. Non è una storia generale del regno delle due Sicilie, né una ricostruzione completa della questione meridionale. È un saggio breve, polemico nel senso argomentativo del termine, costruito per sottoporre tesi molto circolanti a un controllo documentario e logico. Il suo vantaggio pratico è insegnare a riconoscere il passaggio, spesso invisibile. Dal dato al mito, un episodio reale può essere ingigantito. Una cifra può essere decontestualizzata. Una critica fondata allo Stato unitario può diventare la prova immaginaria di un complotto totale. Sul piano intellettuale, il libro invita a mantenere insieme due idee: che il dibattito tende a separare il Risorgimento, ebbe aspetti traumatici e conseguenze problematiche. Ma ciò non autorizza a inventare un'età borbonica idilliaca. Rispetto a molti testi dello stesso filone, Armino si distingue perché non contrappone una memoria celebrativa dell'Italia unita alla memoria nostalgica delle due Sicilie. Il suo oggetto specifico sono le procedure della falsificazione storica e i loro effetti sulla lettura del presente. Per questo risulta un utile punto di partenza critico, da affiancare a studi più ampi e plurali sulle strutture sociali, economiche e politiche dell'Italia meridionale. Se vuoi supportare Pino Ippolito Armino, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.